parlare di questa ottava edizione di Emilia Romagna Festival Itinerari Musicali abbiamo al telefono il direttore artistico Massimo Mercelli. Pronto Massimo?
Pronto, ciao. Salute a tutti.
Ciao, ciao Massimo. Massimo Mercelli che è anche musicista, flautista e che di professione di fatto, no? Sei un orchestrale. 8 anni fa ti è venuta in mente di creare questo festival, che sono decine e decine di concerti per tutta l'estate in giro per la nostra regione, a partire proprio da questa tua esperienza diretta, questo contatto diretto che hai con i grandi musicisti, e a partire da qui hai costruito ogni anno il festival.
Sì, è nato da una grande passione che era cominciata molto tempo prima, che è quella di organizzare. Siccome penso che la musica, la classica, sia un grande malato, penso che siamo anche noi musicisti che dobbiamo farcene carico e prendercene cura. E quindi ho cominciato con un gruppo di amici a fare questo festival, che prima erano pochi concerti, poi ogni anno si è ingrandito. Abbiamo messo in rete, abbiamo coinvolto tante città, tante province, tanti amici musicisti, e ogni anno riusciamo, grazie al cielo, a fare meglio.
E ormai siamo arrivati a una 60 di concerti addirittura, no?
Sì, più sì, ci siamo sempre mossi fra i 50 e i 65 nel cartellone del festival. Poi io spesso dico che è una rete nella rete, perché poi facciamo parte anche dell'Associazione Europea dei Grandi Festival di Musica, della quale poi io sono consigliere, e tante cose che facciamo nell'Emilia Romagna Festival poi si muovono anche in importanti festival europei come Santander, Lubiana, Francoforte, Festival delle Fiandre.
Hai parlato di musica classica, sinfonica, da camera, ce n'è molta dentro al festival, ma c'è anche molto altro, un'attenzione particolare proprio a 360 gradi a quella che è poi l'espressione della musica nella contemporaneità.
Sì, io la chiamo musica buona e musica non buona, quindi non faccio il paragone come molti colleghi che quella classica è buona e il resto no. Infatti ci muoviamo dalla musica antica, partiamo da quella dei compositori sefarditi della Spagna del 400, arriviamo delle prime esecuzioni mondiali, compositori viventi importanti, abbiamo avuto Glass, Penderecki l'anno scorso, quest'anno viene Michael Nyman, insomma compositori di grande spessore in quella che viene chiamata un po' l'area di confine.
E quindi anche questa extra accademica, anche no? Questa musica extra accademica.
Extra accademica. Trovo che i miei colleghi guardano la musica dal buco della serratura, perché magari guardano il repertorio inerente al loro strumento, vedono un piccolo lato della musica. Io, essendo anche direttore artistico, ci sguazzo a 360 gradi, perché mi piace tutta, la vivo tutta, l'ascolto tutta. Fare il festival è un po' anche come esplorare una parte del repertorio che noi flautisti non è concesso, perché non esiste, e anziché nuotare in una piscina è come nuotare nel mare.
Si può trovare con una tematica all'interno del lungo itinerario di Emilia Romagna Festival, insomma, musica del nostro tempo e i suoi grandi interpreti.
Sì, questa effettivamente è una delle tematiche. Non ho mai voluto dare una tematica sola a un festival così grande, perché fare 60 concerti con un tema può diventare monotono, e quindi all'interno del programma ci sono alcuni temi che si muovono, alcuni programmi, chiamiamo, grandi interpreti, la musica del nostro tempo, rossiniana per esempio, che è un programma nuovo che mi piace molto, i primi premi, quindi la rassegna dei vincitori di concorso, dei maggiori concorsi internazionali di musica.
Ecco, scusami, anche in questo senso il festival dà una bella visibilità proprio ai giovani vincitori, come dicevi, dei concorsi internazionali.
Sì, perché guarda, sono stato giovane anch'io, e mi ricordo che se per caso suonavo in una serie di concerti all'inizio dove c'era qualche grande nome, questo mi aiutava tantissimo, mi aiutava dal punto di vista del morale e mi aiutava anche a farmi conoscere, dire ho suonato lì, quindi vuol dire che c'è qualcuno che crede in me. Quindi mettere un giovane concertista di fianco alla Filarmonica di Praga, alla Filarmonica di Londra, a Penderecki, che è un grande artista, sicuramente gli dà spinta, gli tira la volata e lo aiuta.
Comunque stanno sempre attento da parte tua appunto a prendere i migliori che ci sono in circolazione.
Assolutamente, ma abbiamo accordi con i più grandi concorsi del mondo, Regina Elisabetta del Belgio, i concorsi della città di Parigi, quindi Rampal, Rostropovich, Maurice André, quello di New York, il Fischhoff sempre degli Stati Uniti, quindi sono concorsi in cui vincitore è una garanzia.
Hai citato prima uno dei progetti speciali rossiniana, ecco, entriamo un po' nel vivo del cartellone del festival, magari parliamo, non è possibile parlare di tutto ovviamente, ma è qualcosa in particolare che ti sta a cuore per l'appunto questa rossiniana?
Sì, rossiniana è un progetto, come tu dici, che mi sta a cuore. Rossini viene identificato come pesarese, cioè il magico e bellissimo Rossini Opera Festival in estate a Pesaro, dove tra parentesi ho la cattedra del conservatorio. E però la famiglia di Rossini viene dalla zona di Lugo, dalla Romagna, ci sono ancora dei cimili, una cappelletta, ci sono dei luoghi che ricordano l'infanzia di Rossini, il padre dovette trasferirsi a Pesaro molto presto per motivi politici soprattutto, ma Gioacchino continuò a frequentare la Romagna da ragazzo. Per esempio, nel quadro di questa Rossiniana, dove vengono eseguite le musiche di Rossini bambino e quelli che vengono chiamati i peccati di vecchiaia, le ultime composizioni che scrisse a Parigi dopo il lungo periodo di silenzio. Ecco, in questa terra, per esempio, c'è la villa Triossi, vicino a San Pietro in Vincoli, dove Gioacchino, dodicenne, in vacanza, scrisse per lui e i suoi amici le meravigliose sonate a quattro per archi. Le scrisse e le suonò, disse lui, cagnescamente, e io non ero neanche il più cane di tutti. Le scrisse appunto e le suonò con i suoi amici, tra questi amici c'era il cavaliere Triossi, a cui la casa, ai cui discendenti la casa tuttora appartiene, e in quella villa dove avvenne questo piccolo miracolo di questo bambino, gli archi della Filarmonica di Berlino, quindi degli strumentisti di quella che fosse l'orchestra più blasonata al mondo, suoneranno quelle musiche nel cortile dove furono eseguite per la prima volta, quindi è anche un po' una rievocazione storica, è una cosa di grande qualità, è una cosa
di grande suggestione, direi anche.
Di grande suggestione, esatto. Sì.
E questo è appunto a Villa Triossi, a San Pietro in Vincoli, il 4 agosto.
Il 4 agosto.
Ecco,
esatto.
Detto San Pietro in Vincoli, qui veniamo a un altro punto di forza, direi, del festival, che si snoda per tutta la nostra regione, dicevo, grandi città, ma non solo, e anzi, direi soprattutto andate a scovare questi piccoli luoghi magici della nostra regione e lì ci inventate un concerto.
Sì, abbiamo esaltato un po' il concetto di turismo culturale, quindi luoghi storici belli, buona musica. È utile fare cultura, radicarsi nel territorio, farlo conoscere, qualche volta arrivare dove in genere la musica classica non arriva o la musica colta non arriva, quindi gettare anche un seme. Se si facessero solo grandi eventi sarebbe forse più semplice. Invece, secondo me, la pianta della cultura deve avere radici, radicette profonde ovunque.
E appunto quindi da Bologna a San Pietro in Vincoli.
Sì, sì, ma anche oltre, a Candezzo, a Toriana.
Tredozio anche, non so.
Tredozio, sì, Corsignano, dei posti sulle colline, versi qualche volta.
E quindi anche poi in questi piccoli paesi è andato a trovare anche il palazzo storico, il luogo straordinario, no? Che è lì nascosto, sconosciuto, ma che c'è.
Beh, hai citato Tredozio poco fa. Tredozio a Palazzo Fantini è un gioiello di palazzo con uno dei giardini più belli che ci sono in Italia. Consiglio una visita a tutti gli ascoltatori.
Al di là del concerto del 29
esatto,
giugno, per esempio.
Esatto.
Che quello del 29 di giugno, per esempio, ho inserito anche, leggo qui, suoni divini, e qui dicevi il discorso del turismo culturale e anche enogastronomico, anche questo è
esatto.
Come dire, no? È un sottotesto che c'è all'interno del festival.
È un circolo virtuoso.
Ecco, come funziona? Perché non tutti i concerti, ma alcuni hanno anche questa dicitura, sono inserite anche all'interno di questo percorso luoghi e sapori da scoprire.
Esatto, in alcuni concerti appunto facciamo questo abbinamento alla musica, al luogo di fascino, abbiniamo anche la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, quindi degustazione di vini e prodotti di cibo.
Un altro progetto speciale, per esempio Sounding Jerusalem Project, anche questo mi sembra tra l'altro una cosa bella e importante anche sotto vari aspetti, non solo quello musicale, culturale, etico anche, mi verrebbe da dire.
Sì, etico soprattutto. Questo è un progetto anche qui nato fra colleghi, fra amici, l'anno scorso quando abbiamo fatto il concerto di chiusura del festival, abbiamo appunto suonato l'11 settembre al Palazzo di Vetro alle Nazioni Unite a New York, e in questo concerto avevo coinvolto amici di nazionalità diverse, abbiamo suonato musiche di svariate nazionalità, abbiamo coinvolto persone anche di paesi che non erano proprio in rapporti cordiali, per esempio libanesi e israeliani. Da quel concerto è nato questo progetto che si svolge in tre nazioni, Gerusalemme, Israele quindi, l'Austria e l'Italia, e in tre serate che vengono ripetute in tutte le tre nazioni parte un percorso con la musica del 400, in un momento in cui in Spagna ebrei, musulmani e cristiani vivevano assieme pacificamente, a quello che poi è successo, e per arrivare alla terza giornata anche a un desiderio di comunicare, un desiderio di usare la musica come veicolo di pace, e questo ci fa molto piacere perché è una maniera di usare il linguaggio universale musicale appunto per promuovere queste cose. E nel progetto sono coinvolti musicisti europei, israeliani, palestinesi, le musiche appartengono a queste tre radici, e durante il percorso italiano ci sarà un filo rosso che sarà la voce di Paola Contini, che leggerà testi suoi e di Carla Roli, che sono stati fatti apposta per essere un po' come il filo rosso che descrive quello che sta succedendo durante queste tre giornate,
che sono il 15, il 16 e il 17 luglio.
Esatto.
Poi ogni serata ha un suo tema: l'Oriente incontra l'Occidente, la musica antica, poi la musica araba, musica tradizionale, e la terza sera musiche nuove, incontro di tre culture. Forlì, Sadurano, Forlì, ci sono dei tributi a dei grandi nomi, no? Italiani, da Carlo Goldoni a Giuseppe Garibaldi.
Sì, Goldoni è il coro anniversario, e abbiamo pensato di salutarlo con un concerto che coinvolge la figura di Arlecchino, e questo concerto lo faremo nella bellissima sede di Palazzo Albergati, dove Goldoni fece, mi pare, 5 prime esecuzioni dei suoi lavori. C'è una sala musica straordinaria, quindi sarà una bella celebrazione. L'altra è quella di Garibaldi molto legato a Cesenatico. Ci fu una fuga rocambolesca. Cesenatico diede natali anche una delle figlie di Garibaldi, che fu riconosciuta e battezzata col nome di Repubblica, e quindi in questa occasione celebreremo questo anniversario con un concerto di cori verdiani, rossignani, bellignani, la musica dell'epoca di Garibaldi.
E questo è l'omaggio a Garibaldi a Cesenatico.
Esatto.
A Cesenatico proprio il 7 agosto, mentre invece dicevi al Palazzo Albergati, Zola Predosa, il 12 luglio, l'omaggio al grande commediografo Carlo Goldoni. Poi ecco, a Bologna è Carmina Burana, diciamo, anche insomma arrivata nel capoluogo della regione con una grande imponente partitura, insomma.
Sì, abbiamo due cose belle a Bologna quest'anno. Abbiamo Carmina Burana il 6 agosto col Filarmonia Choir, quindi è uno spettacolo imponente che fa parte un po' dell'immaginario collettivo, e poi un bellissimo concerto di Michael Nyman e la sua band il 18 luglio, sempre in piazza Santo Stefano. Col comune di Bologna c'è un'ottima collaborazione, quest'anno facciamo addirittura due eventi molto importanti e ne siamo molto contenti.
Ecco, hai citato Michael Nyman, insomma anche qui il discorso, come dicevamo all'inizio, insomma, con gli autori, compositori contemporanei, Philip Glass, no? È una costante del festival.
Sì, ma sai, il festival è un po' l'anima di chi lo dirige. Io sono molto vicino a questi compositori, con Philip ho suonato, ha scritto delle cose per me. Mi piace tantissimo la sua musica, la stessa cosa per Penderecki. E Nyman spero che farà qualcosa anche lui per flauto. Sono opportunità importanti, perché il mio strumento ha una letteratura molto ridotta, quindi che questi grandi compositori scrivano qualcosa per il mio strumento è anche un qualcosa che rimarrà negli anni. Penso sia un bel servizio che si fa anche alla musica e nello specifico al mio strumento, una cosa abbastanza rara, perché finché si fa a livello amatoriale ci sono musicisti che dirigono festival, anche flautisti che fanno piccole cose.
No, ma qui siamo a un livello molto alto.
Qui siamo a un livello professionale, quindi è abbastanza complicato, perché le ore sono poche, quindi io tengo anche moltissimo a esercitarmi tutti i giorni per mantenere il livello, e quindi è un impegno grande, sì.
Vedo anche un Ivano Marescotti, che musicista non è, il martedì 3 luglio a Imola, cortile maggiore Rocca Sforzesca, Pierino di Romagna e altre storie.
Esatto. Ivano appunto interpreterà Pierino in romagnolo, e Pierino lo ripeteremo nel concerto di chiusura il 7 settembre con un altro personaggio che stimo tantissimo, che è Elio delle Storie Tese. Elio, che è un mio collega, perché è diplomato in flauto, suona il basso elettrico, canta, è ingegnere elettronico, scrive libri e ha fatto anche molto bene l'attore, quindi è un personaggio veramente straordinario.
A Forlì il 7 settembre, arriviamo a
esatto.
Settembre, questo con la ripresa di Elio.
Apriamo il 24 giugno, in concomitanza con la chiusura della mostra di Silvestro Lega che si è fatta a Forlì, e lo salutiamo con un concerto di sinfonie e cori verdiani, eseguito dall'Orchestra Filarmonica di Praga, quindi anche qui un grande mezzo di libertà, e dal coro del Teatro Regio di Parma. Il giorno dopo, nella sede della Caviro, quindi una sede industriale ma di grandissimo fascino, la sede della Caviro di Faenza, la Filarmonica di Praga farà un concerto sinfonico questa volta, con musiche del nostro tempo, Shostakovich, Stravinsky del secolo passato. E poi col concerto di Tchaikovsky, eseguito da un giovane virtuoso, Kirill Trussov, che lo suonerà sullo Stradivari, dove il concerto di Tchaikovsky fu eseguito per la prima volta, un Stradivari molto molto importante, Brodsky, perché appunto apparteneva a questo violinista Brodsky per il quale fu scritto il concerto da Tchaikovsky. Kirill era un ragazzo giovane, 25-26 anni, un ex bambino prodigio, uno degli ultimi scappati dalla cortina di ferro. Scappò con la mamma quando lui aveva 5 anni, uscirono dalla Russia con $50 e Kirill mi raccontava che lui e la famiglia suonavano nel metro in Germania per riuscire a sbancare il lunario. Da bambino prodigio che era, è rimasto prodigio, ha suonato con le maggiori orchestre, ha suonato con Rostropovich, che purtroppo recentemente è scomparso. E in Italia non è ancora tanto conosciuto, però speriamo che questa occasione del 25 giugno sia un bel trampolino di lancio per lui.
E poi vedo qui il giorno dopo, il 26, c'è un titolo Come un cane sotto la luna, l'ho detto in italiano perché se no...
Sì, è un esperimento etnico blues in dialetto romagnolo, anche quello. Il dialetto non è una cosa cheap, il dialetto è una cosa importante sulle nostre radici. Infatti l'altra faccia della medaglia del concerto di Marescotti è l'amore stregoni de Faia, cantato però da una cantaora di flamenco, non da una cantante lirica, quindi siamo sempre alla ricerca delle radici.
Questo concerto di Forlì di Vince Vallicelli Project è un progetto poi in prima nazionale, questo,
esatto,
questo lavoro.
Come un canso planone.
Ecco, questo qui è ingresso 10 euro. Per chiudere parliamo di questo, perché quest'altra peculiarità del festival, perché questo qui è un concerto a pagamento, ma la quasi totalità dei concerti, degli eventi sono gratuiti, quest'anno come gli altri anni.
Quella del biglietto nasce da un'esigenza tecnica. Ci è capitato spesso di essere invasi, per esempio alla fine dell'anno scorso abbiamo fatto uno spettacolo natalizio, nel momento che pensavamo fosse morto sono rimaste fuori 400 persone.
Ecco, perché infatti rispetto agli altri anni ho visto che ci sono più i concerti a pagamento rispetto alle altre edizioni.
Sì, esatto, questo serve anche per il rispetto del luogo in cui vengono fatti, per esempio un Duomo, per governare meglio l'afflusso e anche per il fatto che la qualità degli interpreti dei concerti è cresciuta.
Comunque è rimasta la scelta di mantenere gratuiti parecchi concerti.
Esatto, perché la nostra mission è proprio quella della diffusione della musica e quindi questo ci aiuta.